del patrimonio, e questo suo ultimo libro si chiama Lo strabismo della Dea, dove Dea è l'acronimo di MDA 01, cioè demologia, etnologia e antropologia, le tre sigle che, diciamo, identificano gli studi antropologici italiani. Lo strabismo della Dea, sottotitolo Antropologia, Accademia e Società. Credo che sia lo sviluppo di un suo saggio su, appunto, sui rapporti fra il mestiere dell'antropologo in Italia e il contesto in cui opera. E domani invece c'è un seminario in un'auletta di etnologia al terzo piano, che è un po', diciamo, un tema di storia degli studi, perché è il seminario conclusivo, è una discussione conclusiva di un seminario organizzato da Antonello Ricci nei 2 anni scorsi su temi di storia degli studi dell'antropologia in Italia, essenzialmente. E giovedì, venerdì e sabato, 3 giorni, c'è il convegno nazionale della SIAC, che vuol dire Società Italiana di Antropologia Culturale, che è, diciamo, l'Associazione Nazionale degli Antropologi Italiani, ed è un convegno di 3 giorni che, diciamo, poi si conclude con il congresso dell'associazione, ma le sedute di discussione sono aperte a tutti, sul tema razzismo, razzismi e terza parola non me lo ricordo, con tantissimi incontri, alcune sedute generali e tantissimi incontri piccoli, e insomma molto, diciamo, di attualità come tema. Quindi volevo mandarvi i programmi di queste 3 cose, l'ho dimenticato, però quando li recupero magari ve li mando. Se, anche se l'antropologia non è proprio pane per i vostri denti necessariamente, ma insomma, visto che comunque l'assaggiate, questo pane potrebbe essere utile approfondirlo anche in queste direzioni. Riprendendo il nostro discorso, noi eravamo arrivati a parlare del libro di Alberto Sobrero, Il cristallo e la fiamma, e appunto, riprendendo il discorso, ricorderei quelli che a me sembrano essere un po' i cardini del suo approccio e il senso di fondo della sua operazione con questo libro. Il sottotitolo è Antropologia fra scienza e letteratura, e quindi riprende un po' il classico titolo del corso che lui faceva per il corso di laurea in editoria e scrittura, cioè Antropologia e letteratura. Ma lo fa con un taglio particolare, diciamo, in questo libro, che io sintetizzerei, riprendendo le cose che abbiamo già detto, in questi 3 aspetti. Primo, i termini più generali del suo discorso sono quelli del rapporto fra narrazione e vita. Quindi, oltre lo stretto rapporto fra una disciplina, l'antropologia, e un'attività come quella della produrre narrativa, narrazione e vita, con un approccio radicale in un doppio senso: radicale perché spinto molto in alto dal punto di vista teorico, per cui tra gli scienziati della mente del capitolo 3 e Branner, Frey e Bakhtin dei capitoli 4, 5 e 6 lavora su un livello teorico molto impegnato e molto impegnativo, che non è usuale, appunto, parlando dei rapporti tra antropologia e letteratura. Radicale quindi da un punto di vista dell'andare a fondo sui termini della questione, e dall'altro radicale, per gli esempi scelti nella seconda parte del libro, con alcuni esempi di personaggi che hanno vissuto nella propria diretta vita, nella propria vita, appunto, i tre aspetti si richiamano, narrazione e vita, in termini radicali, dal radicalismo di Conrad nel guardare negli occhi la tenebra che sta nel cuore dell'uomo bianco, riflessa nel cuore di tenebra dell'Africa nera, all'Iris che, incontrando l'Africa nera, decide di non sposare il suo mestiere di antropologo e di etnografo, ma di separarsene radicalmente. Appunto, a Malinowski, che fa la scelta in un certo senso opposta, e cioè, pur confrontandosi con dei modelli letterari quali Conrad, decide di tagliar via, di fare tesoro, diciamo, degli insegnamenti della narrativa che tanto lo appassiona, ma di filtrarli totalmente dentro la scrittura saggistica, non facendo nessuna concessione apparente al registro narrativo, fino all'esempio estremo di Arghedas, che abbiamo ricordato parlandone per i saggi del Gallo Silvestre, che è confrontato con questo rapporto drammatico, anche può essere drammatico, fra narrativa e vita. Si sente impari alla bisogna di questo rapporto, non riesce a risolverlo felicemente secondo la sua valutazione, e addirittura ci si suicida di fronte alla presa d'atto di questo scacco, e però esibisce come un estremo atto di coraggio o di adesione, insomma, al suo mestiere doppio di narratore, in quanto antropologo, in quanto romanziere, ce lo racconta nella Volpe di sopra e la Volpe di sotto. E terzo aspetto dell'approccio di Sobrero, un approccio radicalmente relazionale. Ricordate che proprio all'inizio lui, facendo le sue premesse bezzoniane, insiste sul fatto che la presenza dell'altro è un ingrediente necessario della costruzione del sé. Non c'è prima il sé che osserva, narra o che ne so io l'altro, ma la presenza dell'altro, l'interazione con l'altro, è un elemento costitutivo del formarsi del sé. E questo va visto poi, lo vedremo soprattutto appunto nel capitolo 3, quando fa dire agli scienziati della mente, secondo le teorie di alcuni di loro, che la capacità umana di vedere un contesto di cui fa parte il sé insieme a tutto il resto è addirittura un preliminare della conoscenza e del linguaggio, e non una sua conseguenza, non una cosa alla quale si arriva in seguito, ma una delle precondizioni, quindi interno e esterno, se altro, io mondo, sono cose che si danno subito tutte insieme o non si danno. Poi possono anche funzionare o non funzionare, eccetera, ma intanto si danno tutte insieme. Quindi diciamo che questi tre elementi che si tengono abbastanza l'un con l'altro costituiscono un po' la cifra del lavoro di Sobrero, e ricorrono, ripresi in vario modo, richiamandosi in tutte le varie parti del libro. La volta scorsa avevamo parlato dell'introduzione del primo capitolo, ma avevo dimenticato in realtà la parte finale del primo capitolo, che si chiama la svolta narratologica. In parte ne abbiamo già parlato, discutendo i saggi del Gallo Silvestre, anche se qui cita, però ci sono alcuni spunti che vorrei viceversa riprendere perché sono, mi sembrano interessanti. A proposito del solito Goethe, sempre citato per la svolta appunto narratologica, non ne riparliamo, ma qui Nel libro di Sombrero, nel capitolo, nel paragrafo La svolta narratologica, c'è una citazioncina piccola di Goethe che risulta particolarmente illuminante sul senso dell'operazione di Goethe e su questo concetto di svolta narratologica in antropologia. Ricordate che abbiamo accennato che Goethe parla dell'antropologia come interpretazione di interpretazioni, cioè l'antropologo interpreta nei suoi studi, per i suoi lettori e scrivendo nel suo proprio linguaggio, quello che le persone con cui ha lavorato su un terreno X esibiscono come loro interpretazioni della loro vita. Quindi, quello che si trova nei libri e nei discorsi degli antropologi è una interpretazione di secondo livello. La citazione qui che sta in questo capitoletto è riferita al combattimento dei Galli a Bali. Goethe aveva fatto ricerca a Bali, dove andava perlomeno per la maggiore il combattimento dei Galli. E Goethe ne va, e quindi non è un racconto. Goethe fa riferimento a questo dicendo il combattimento dei Galli è a Bali, è un'interpretazione balinese della vita balinese offerta al resto del mondo. Quindi nel concetto di interpretazione e di interpretazioni non ricadono soltanto i discorsi. Raccontami la tua storia di vita, raccontami, ma azioni, riti, giochi, cioè cose che si osservano e che possono essere lette in questa prospettiva appunto come metafore, interpretazioni della vita sociale dove queste cose hanno particolarmente importanza. Una cosa, diciamo, abbastanza interessante di questo pezzetto, di questo paragrafo a svolta narratologica è un piccolo elenco che Sobrero fa delle attività che tradizionalmente gli studi antropologici, attività di studio che gli studi antropologici svolgono occupandosi di narrazione e di letteratura. Lui lo fa per dire ce ne siamo sempre occupati del tema antropologia e letteratura. Miti, leggende e storie popolari, circolazione, passaggi e intersezioni fra lettura colta e letteratura popolare. Interpretazioni secondo le categorie dell'antropologia sui testi letterari, eccetera. Cioè cita una serie di esempi per dire appunto come da sempre gli studi antropologici siano occupati di fatti narrativi e di fatti letterari, però lui dice a me interessa andare oltre. Questo è, ora andiamo oltre. A questo suo elenchino, però, a parte un tema che lui non esplicita in questi termini, ma quello della poesia popolare, in Italia perlomeno, per molti decenni e per tutto l'Ottocento fino a quello che, diciamo, più o meno nel dopoguerra con De Martino e poi Cirese si considera una rifondazione moderna degli studi antropologici in Italia, di carattere almeno sulla tradizione più nostra e demologica. De Martino non è solo non è un demologo assolutamente. Gli studi di poesia popolare, cioè allora non c'era ancora il magnetofono nell'Ottocento, il registratore, quindi chi andava sul campo raccoglieva canti popolari trascrivendoli a mano, raramente anche a livello musicale, per lo più a livello dei testi, ma la tradizione orale era ricchissima, enormemente fiorente e la stratificazione sociale era molto marcata, come la divisione tra città e campagna, tra zone più sviluppate economicamente e meno. L'Italia, come tutte le nazioni d'Europa, insomma, nel caso nostro certamente, era un teatro di fortissimi dislivelli. Alberto Cirese li chiamerà dislivelli interni di cultura, che andavano insieme ai dislivelli sociali. Quindi l'interesse per quella che si chiamava poesia popolare, che era in realtà canti, era proprio una, era la tradizione più fiorente nel campo degli studi di tradizioni popolari in Italia. Ma appunto a questo piccolo elenco di Sobrero io volevo aggiungere anche la notazione di quello che lui alle volte, insomma, e anche nel saggio sul Gallo Silvestre, ricordate, diceva: mi interessano anche dei narratori, dei letterati che usano gli strumenti dell'antropologia, quindi non solo noi antropologi che ci occupiamo di faccende narrative e letterarie, ma narratori e letterati che usano gli strumenti dell'antropologia. Lì parlava essenzialmente di altro, insomma, e quindi chi faceva storie di vita, inchieste, interviste, eccetera. Io volevo ricordare il caso di due personaggi che sono Pierpaolo Pasolini e Italo Calvino, che hanno, Pierpaolo Pasolini nel 55 e Italo Calvino nel 56, prodotto due opere che sono in realtà veramente due caposaldi di una tradizione che potremmo chiamare interamente interna agli studi antropologici di argomento narrativo e letterario, pur essendo Pierpaolo Pasolini e Italo Calvino due persone che non avevano nulla a che fare con l'antropologia di carattere accademico. Tutti sapete chi era Pierpaolo Pasolini e chi era Italo Calvino. Di mestiere facevano altro. Pasolini ha fatti tanti di mestieri, tra romanziere, regista cinematografico, poeta. Italo Calvino essenzialmente un romanziere, autore di racconti, eccetera, ma tutt'altro che accademici in campo antropologico. Eppure Pasolini nel 55 fa Il canzoniere italiano, antologia della poesia popolare, e Italo Calvino nel 56 Fiabe italiane raccolte dalla tradizione orale negli ultimi 100 anni e tradotte in lingua dai vari dialetti. Entrambi alla parte testuale, antologia della poesia popolare, fiabe, antepongono e fanno seguire apparati critici di altissimo livello scientifico, cioè producono dei saggi che sono assolutamente accademicamente eccellenti da un punto di vista scientifico. Quindi è un'operazione che due letterati fanno occupandosi ancora del loro campo, perché si tratta di testi, di narrazioni, ma di cui si sono occupati tradizionalmente gli antropologi: poesia popolare e fiabe, riuscendo a tenere i piedi in due scarpe, cioè a offrire appunto narrazioni leggibili, testi, poesie leggibili in quanto tali, e un apparato critico di inquadramento di assoluto rigore scientifico. In particolare le fiabe italiane di Calvino, se non le avete ancora lette, consigli per gli acquisti, leggetele perché sono meravigliose. Calvino ha fatto, è andato a raccogliere, a tirar fuori testi che, come dicevo prima, venivano raccolti sul campo non col registratore ma trascritti, di tutta Italia, da raccoglitori che andavano sul campo e si facevano raccontare le fiabe, quindi di tradizione orale, le ha tradotte in italiano, perché nei testi, nelle raccolte da cui le aveva presi, erano in siciliano, in toscano, in piemontese, in sardo, eccetera. Lui le ha rese in italiano e quindi ha fatto un'operazione deliberata, creativa, ma ha messo, c'è un'introduzione molto lunga, che è appunto un saggio di fiabistica, e un'appendice molto consistente in cui ci sono tutti gli estremi per andarsi a ricostruire la storia dei singoli testi da lui resi in italiano, e se uno è interessato arriva alle fonti e ritira fuori i testi su cui lui aveva lavorato. Calvino è Calvino, e quindi diciamo ciò che produce, se uno anche vuole ignorare tutta la parte iniziale, la parte finale di questi due volumi, che l'edizione credo ancora circola in due volumi, edizione Einaudi, sono stupendi. Quindi leggetevi le fiabe italiane di Calvino. E Calvino lo volevo menzionare anche da questo punto di vista, perché è citato di sfuggita in questo pezzettino della svolta narratologica, perché è quello che dà il titolo al libro di Sobrero, Il cristallo e la fiamma. Il cristallo e la fiamma è un'espressione di Italo Calvino. Sobrero se la usa un po' a modo suo, giustamente, diciamo, è una ispirazione che ha tratto, e sarebbe anche da domandarglielo perché non ritorna più su questo, perché ha tirato fuori proprio questa espressione di Calvino per dare il titolo al libro. Mi sembra che da quel che dice essenzialmente lui veda nel cristallo e nella fiamma due modalità possibili per il narrare: una, cristallo, più mirante all'esattezza, e l'altro, fiamma, più mirante allo sfumato, che però procedono più o meno complementarmente, sia in ambito narrativo. Sono due modalità che possono essere applicate sia in ambito narrativo che in ambito scientifico. Io ho, così, nell'immagine cristallo e fiamma, e se è il titolo che precede un sottotitolo in cui c'è la parola antropologia e la parola letteratura, tenderei ad associare il cristallo all'antropologia e la fiamma alla letteratura, ma non credo che sia questo il senso che ha l'autore Alberto Sobrero. L'idea che raccontare storie possa aiutare a vedere le cose più sfumate, ma al tempo stesso anche più esatte, che le parole del racconto possano porsi tra la forma della fiamma e quella del cristallo, tra le parole quotidiane che dicono troppo e quelle che dicono troppo poco. Ma questo era appunto un discorso applicato sia all'antropologia sia alla letteratura. E Calvino, la cosa è tratta da questo libro di Calvino che si chiama Lezioni americane, e il cristallo e la fiamma ricorre nel testo dedicato all'esattezza. E Calvino a sua volta prendeva una citazione da un libro che raccoglieva una discussione tra Jean Piaget e Noam Chomsky, Piaget rappresentante della fiamma e Chomsky ovviamente del cristallo, perché nell'introduzione al volume Massimo Piattelli Palmarini diceva: da un lato il cristallo, immagine di invarianza e di regolarità, di strutture specifiche, invarianza e regolarità di strutture specifiche. Dall'altro la fiamma, immagine di costanza di una forma globale esteriore, malgrado l'incessante agitazione interna. Quindi da un lato una immagine completa in se stessa e in un certo senso statica, e dall'altro una immagine difficile da definire, eppure nello stesso tempo con una sua fisionomia costante. Dice Calvino: cristallo e fiamma, due forme di bellezza perfetta da cui lo sguardo non sa staccarsi, due modi di crescita nel tempo, di spesa della materia circostante, due simboli morali, due assoluti, due categorie per classificare fatti e idee e stili e sentimenti. Quindi cristallo e fiamma come punti di riferimento per classificare fatti, idee e stili e sentimenti. Io, dice Calvino, mi sono sempre considerato un partigiano dei cristalli, ma la pagina che ho citato, quelle righe di Piattelli Palmarini, mi insegna a non dimenticare il valore che ha la fiamma come modo d'essere, come forma d'esistenza. Così vorrei che quanti si considerano seguaci della fiamma non perdessero di vista la calma e ardua lezione dei cristalli, che appunto, al di là dell'apparente staticità, hanno una enorme complessità al loro interno. La menzione di Calvino nel libro di Sobrero, che precede quel piccolo elenco di attività su cui normalmente e tradizionalmente l'antropologia si è applicata occupandosi di narrativa, appunto proseguiva con questo piccolo elenco che a lui serviva per dire: badate, noi antropologi ci siamo sempre occupati di narrativa e letteratura, ma ora è il momento di andare oltre. E qui lui lancia, appunto in conclusione di questo paragrafo sulla svolta narratologica, quello che riprenderà molto ampiamente nel terzo capitolo dedicato al dialogo appunto con le scienze della mente, e dice: non basta rilevare l'intimo legame fra conoscere e narrare, ma a partire dai risultati di quegli studi si assumono la narrazione come forma gli studi erano gli studi sulla mente, appunto, che aveva menzionato poco prima, il cognitivismo, si assumono la narrazione come forma primaria della conoscenza, e l'attitudine narrativa come parte del patrimonio con cui ognuno di noi viene al mondo. Un'attitudine che, per quanto possa sembrare paradossale, non solo non segue il linguaggio, ma ne costituisce anzi la condizione. E chiude questo primo capitolo con una citazione di Antonio Damasio, che poi è uno dei due autori con Edelman su cui si concentrerà nel capitolo terzo, che è un portoghese, un neuroscienziato, Antonio Rosa Damasio, e finisce questa citazione da Damasio: il nostro sé nucleare nasce soltanto all'interno della storia stessa, quando viene raccontata. Noi esistiamo come esseri mentali quando e soltanto quando vengono raccontate storie primigenie che definiscono il nucleo del primo sé. Finché e soltanto finché queste storie vengono raccontate, finché la storia dura, noi stessi siamo la musica. E questo sarà uno dei titoli che Sobrero utilizzerà nel terzo capitolo. Fine della citazione di Damasio. Riprende il discorso Sobrero: non siamo neanche noi a raccontare la storia che ci permette di cominciare a narrare, sono le storie che raccontano noi che cominciamo a raccontare storie. Cioè, la radicalità che dicevo prima come cifra dell'approccio di Sobrero è che questa faccenda del narrare sta dietro, prima, sopra, sotto, di lato, ma oltre in qualche modo gli usi linguistici, le specializzazioni, come può essere quelle che si fanno in antropologia o quelle che si fanno in narrativa, e che sono un fondo comune a disposizione dell'umanità, in quanto si crea come tale, in quanto la selezione naturale tira fuori la specie Homo sapiens. Del corredo di capacità, attitudini, eccetera, dell'Homo sapiens fa parte, secondo questa prospettiva, una visione di contesto che loro chiamano, Damasio, Edelman, altri, narrazione, appunto, cioè una capacità, ma anche necessità, di mettere ordine, di vedere eventi, fatti in un contesto, in relazione fra di loro, ancora prima di parlarne separatamente. Cioè il contesto viene prima, in questo senso qui dice la narrazione viene prima del linguaggio, paradossalmente, perché questa attitudine a vedere tutti questi elementi insieme precede la capacità di raccontarli separatamente con una scansione temporale che in qualche modo è già un impoverimento rispetto alla capacità originaria di vedere tutto insieme. E l'apprendimento linguistico del bambino, che avviene pezzettino per pezzettino, passo per passo, è una cosa che viene dopo questa capacità della sua mente di cogliere un contesto. Si nominano le singole cose perché si sa che sono in relazione le une con le altre, e c'è, qui lo chiamano racconto, c'è un contesto che le tiene insieme e che ci si presenta come tale. Tutto insieme. Qui stanno, dice Sobrero, la forza, l'imbroglio, la bellezza di ogni storia. Un imbroglio che pienamente non riusciremo mai a sciogliere. Per questo nostro non riuscire mai a stare completamente fuori dalla storia che raccontiamo o che ci raccontano. È quello che Damasio dice sopra con questa immagine poetica, ma ricordate Clemente su Eugenio Cirese, l'andare oltre. Il neuroscienziato può scrivere una frase poetica e va oltre. Finché la storia dura, noi stessi siamo la musica. Quando noi non ci siamo più, la musica non c'è più, non c'è una musica che ci preesiste, noi siamo la musica. E Sobrero lo rilegge in questi termini. Questo nostro non riuscire mai a stare completamente fuori della storia che raccontiamo, che ci racconta. Il linguaggio ci darà la possibilità o l'illusione di prendere le distanze, di incrociare le nostre storie con le storie che troviamo già narrate, ma da sempre e per sempre siamo dentro questa spirale. Dunque, tutto il suo lavoro in questo libro consiste nel, in qualche modo, fare ordine, separare parti di questa spirale, ma partendo dalla consapevolezza che ci si sta comunque dentro. E questa era, ricordate, un'altra delle due premesse bezzoniane che citava all'inizio del suo libro, dicendo che la narrazione è un meccanismo a due entrate. C'è il lato scientifico, documentale, l'entrata scientifica, documentale e oggettiva, fattuale, e quella poetica, che sono due entrate però dello stesso meccanismo, che si alternano, si pongono in relazione di complementarità l'una con l'altra, assolutamente distinguibili. Se Calvino nella parte centrale dei suoi due volumi fa il Calvino, cioè traduce le fiabe e ce le rende in un italiano meravigliosamente, apparentemente semplice e iperlavorato, all'inizio e alla fine del suo libro fa il fiabista, c'hanno cose perfettamente distinguibili. Calvino parla da fiabista e scrive un'introduzione di, non mi ricordo, 100 pagine, fa il fiabista e scrive un apparato documentario relativo alle fonti che ha usato di altre decine di pagine, più gli indici dei nomi, eccetera, eccetera. Quello che trovereste in un libro di saggistica fatto bene, che possono anche essere fatti male e non avere gli indici dei nomi o altro. Nel mezzo c'è il Calvino narratore, quello che qui ha un tono un po' più saggistico effettivamente e filosofico, e lì è narrazione pura. Per quanto un semplice traduttore in realtà, ma è narratore puro. Ed è sempre però lo stesso, è sempre lui. Quindi è, si vede anche nell'opera. La volpe di sopra e la volpe di sotto, in cui dentro lo stesso libro ci sono registri assolutamente diversi che stanno insieme, dialogano, non dialogano, ma sono diversi, e José María Arguedas è sempre José María Arguedas. Quindi i registri sono assolutamente distinguibili. E non è che tutto è un minestrone dove non si distingue più le cose, non si distinguono più le cose. Sono assolutamente distinguibili, ma in un rapporto di complementarità e di possibile scambio e anche di gioco deliberato, perché se il neurobiologo conclude dicendo la musica siamo noi, è un uso deliberato di una frase che sta al termine di una trattazione da scienziato. Quindi, diciamo, questa consapevolezza di partenza che è una spirale e noi ci siamo dentro, sta sullo sfondo e fa da cifra, diciamo, scientifica del libro Il cristallo e la fiamma. E però tutta la sua trattazione è poi volta a darci una serie di elementi per fare ordine in questa spirale, per riuscire anche ad orizzontarci. Io forse anticiperei a questo punto di 5 minuti la pausa, se non avete domande o questioni varie, perché poi appunto accenniamo, parliamo un po' del secondo capitolo, dove ci presenta per sommi capi tre prospettive della riflessione sui rapporti tra antropologia e letteratura. Domande? Pausa.